/radioweb presenta. High Tech, il futuro è oggi. A cura di Rocco Clementelli e Barbara Zanatta.
Oh, che bello quando arriva il momento, il terzo mercoledì del mese di High Tech. Poi questa è la puntata di ottobre, quindi si cominciano a scaldare i motori pure per le idee regalo. Sì, è presto, mancano più di 2 mesi al Natale, però è sempre il caso di ascoltare cosa bolle in pentola con le novità tecnologiche di vario tipo e che oggi sono particolarmente succulente. Ma detto, se basta nominare High Tech per la materializzazione delle voci di High Tech, a partire da quella di Rocco Clementelli che un attimo fa c'era, adesso in piattaforma non lo vedo più, oggi l'amico Zoom ha deciso di non farsi amare, ma noi ti amiamo, signor Zoom, non devi maltrattarci perché ti vogliamo bene. Barbara però c'è. Barbara, bentornata.
Buon pomeriggio a tutti. Infatti stavo per dire che ho una pessima connessione, quindi nel caso cadesse io vi saluto già. Arrivederci.
Ma no, come arrivederci?
Almeno salutato.
Ma no, ti chiamiamo al telefono. Ma come? Oggi tanto dobbiamo oggi switchare. È vero, sì, è successo già per altri collegamenti, ma noi che abbiamo una regia solerte non temiamo il disservizio, ecco.
Non l'invidio in questo momento.
Sì, sta rientrando anche Rocco con il suo collegamento audio. Sei d'accordo con me, cara Barbara, che è soltanto la metà di ottobre, ma qualche appunto in vista dei regali di Natale, anche degli autoregali di Natale, perché no?
Appunto, noi tutti i supermercati hanno già le corsie quasi vuote ormai delle cose di Natale.
Aspetta,
quindi siamo già in ritardo.
Da voi dove? In Lapponia?
No, purtroppo no, ad Asti. Ad agosto c'erano le cose di Halloween. E a settembre quelle di Natale, adesso non c'è più nulla praticamente.
La previdenza, quando si dice essere previdenti. Caspita, le cose già di Natale. Vabbè, a parte che qualche panettone già l'ho visto a Roma, quindi non dovrei.
Ma noi attendiamo gli Amazon Days, il Black Friday, tutte quelle cose lì per comprare le cose tecnologiche.
Caro Rocco Clementelli, eccoti.
Ciao. Buonasera a tutti.
Rocco, tu a addobbi di Natale come sei messo?
Addobbi di Natale?
Eh sì, perché Asti, supermercati, Barbara ci ha appena detto che proprio, cioè, manca solo la neve.
Alexa?
Sì.
Dov'è Babbo Natale?
Ma che cosa? Dov'è?
Conosco qualcuno a cui chiedere.
Addirittura.
Babbo Natale, dove sei? Babbo Natale si sta preparando per la consegna dei regali.
Ma che
tenerezza. Dal 22 novembre potremmo seguirlo nei preparativi.
Ma come?
Aiuto.
Ma che, cioè, che fa? Entra nella casa del Grande Fratello, Babbo Natale, che possiamo seguirlo?
Può essere.
Non è una bellissima cosa? Ma aspettavo che gli chiedessi di accendere il Natale, che è stato proprio una grande hit dei nostri appuntamenti nei mesi scorsi, ma non le facciamo ancora accendere il Natale alla nostra amica che Jeff Bezos ha progettato proprio per noi. Ma bando alle ciance, caro Rocco, prego, ti cedo linea e microfono per tutte le novità di cui bisogna parlare. Su una ho già pizzato le orecchie, già ho ascoltato, visto, letto delle recensioni. Io ho un corteggiamento vecchio di anni nei confronti di un prodotto preciso, ma ancora non affondo il colpo.
Sì, Monica Bellucci.
No, che Monica. che doveva essere ospite, magari la prossima puntata però.
La prossima volta, vediamo se non ha impegni. Sì. Dai. Allora, io direi di lasciare la parola alla nostra Barbara che oggi ci parlerà di una interessante applicazione che potrebbe essere utile visto l'influenza che gira.
Oggi ho tormentato veramente a dismisura la mia amica Marica per farmi mandare questa applicazione da cui non mi separerò mai più, che servirà sicuramente in questi anni, in questi mesi invernali, ed è il prontuario. apri prontuario. È un'applicazione.
Infodoten 1.
Secondo me.
Strumenti ottici, il prontuario, prologo, cerca nome, principio.
Interessantissima perché digitando il nominativo di un farmaco, come adesso, vabbè, andiamo con la, col classico dei classici, tachipirina.
Inserta tachipirina. Spazio, cerca, cerca.
Si cerca.
Tachipirina, paracetamolo, pulsante.
Ti dà intanto il principio attivo.
Tachipirina flash tab, paracetamolo, pulsante.
Tutte le composizioni di tutte le varie alternative.
Tachipirina urosol, tachipirina flu, paracetamolo acido ascorbico, pulsante.
Ad esempio.
Tachipirina.
Io andrei sul classico della tachipirina. A questo punto.
Qual è la forma medicinale tachipirina?
Ti dà tutte le composizioni, quella da 500, da 1000, oro solubile, eccetera.
500 mg, paracetamolo, 12 CPRFF 1G, paracetamolo, pulsan, 12 sac, 12 CPRFF.
Andiamo su quella classica da 1 mg, quella da bambini adulti.
Cuore vuoto, pulsan, tachipirina, paracetamolo, paracetamolo, prezzo, classe C, 5,60 euro, farmaco etico, pulsante, ricetta, RR ricetta ripetibile, pulsante, confezione, 12 CPRFF 1C, pulsante, brutto, N02B01 anilidi, pulsante, foglietto illustrativo, vedi, pulsante, trattamento sintomatico delle affezioni dolorose di ogni genere, ad esempio, mal di testa, mal di denti, torcicollo, dolori articolari e lombosacrali, dolori mestruali, piccoli interventi chirurgici, pulsante, farmacologia, vedi, pulsante, pulsante.
Ma la cosa interessante.
Vedi, pulsante, pulsante, validità, che... compresse, 4 anni, compresse effervescenti, 2 anni, granulato per soluzione orale, 3 anni, pulsante, conservazione, compresse, nessuna particolare condizione di conservazione, compresse effervescenti, conservare nella confezione originale per proteggere il medico.
Ok, adesso evito di farvi sentire tutto, ma c'è il bugiardino,
sì.
Un famoso foglietto, vabbè, che qui viene chiamato molto più elegantemente foglietto illustrativo, ma io ho trovato intanto utilissima la segnalazione della scadenza, le informazioni sulla conservazione e tutte le, ti dà anche tutti, volendo, tutti i farmaci alternativi. Io trovo che sia un'applicazione veramente fantastica, si chiama iProntuario, è gratuito e la cosa per me è apprezzato molto ed è per quello che veramente ho tormentato questa mia amica santa donna, perché non ha nessun tipo di registrazione. Io sono molto tecnologica e per carità, ci mancherebbe, ma faccio un sacco di fatica a volte quando insomma bisogna inserire il login, la password, eccetera eccetera eccetera, e invece questa qua la scarichi ed è pronta a funzionare. Io la trovo veramente, è molto leggera come applicazione, molto intuitiva, in italiano, quindi io lo trovo, mi sono proprio entusiasmata per questa applicazione, che tristezza che mi entusiasmo per l'applicazione dei farmaci, però serve anche questa.
Assolutamente, assolutamente, molto molto interessante questo tipo di possibilità, poi sperando che non serva, visto che anche per cose lievi spesso serve districarsi in mezzo a questi testi in sanscrito che sono i bugiardini, a noi piace continuare a chiamarli così.
Esatto.
Farsi dare una mano mi sembra una di quelle idee tanto semplici quanto efficaci. Beh, del resto
io ho trovato proprio apprezzabile anche il fatto che ci sia tutta la composizione, quindi se uno ha delle intolleranze sa se può o non può prendere un determinato farmaco, ad esempio, perché non sempre ci si ha voglia di mettersi lì a leggere tutto, appunto, quel foglietto che di foglietto ha ben poco, ma è un'enciclopedia normalmente.
Ma perché si chiama bugiardino?
Che bella domanda.
È una cosa, l'ho dimenticato, ma è una cosa che sapevo. Ve lo cerco al volo. Ve lo cerco al volo perché c'era pure una bella storia.
Spiegazione.
Alle spalle. L'Accademia della Crusca, quindi c'è, cioè, una fonte assolutamente.
Certo.
Assolutamente importante. Beh,
autorevole
sono,
a tutti i livelli.
Sì, ci sono ipotesi, diciamo, negli anni di boom della farmacologia, quindi in anni relativamente recenti, contemporanei, questi foglietti illustrativi tendevano a sorvolare su difetti ed effetti indesiderati del farmaco per esaltarne al contrario i pregi e l'efficacia. Non erano quindi vere e proprie bugie quelle che vi si potevano leggere, ma nell'insieme il foglietto risultava un bugiardino, che diceva piccole bugie o meglio, ometteva informazioni importanti ma che potevano essere compromettenti per il prodotto. Quindi ecco, esattamente quello che uno sospettava, una cosa terribile.
Esatto,
proprio
è terribile, però, infatti,
roba diceva... che Iacona ci fa una stagione intera proprio.
Prendevi uno sciroppo e ti cadevano i capelli, però loro non te lo dicevano.
E vabbè, ma la tosse non ce l'hai più, che te importa dei capelli?
Beh, certo, giusto.
L'hai preso per la tosse, non è che adesso puoi venire a rompere per i capelli. Ma dicevamo, comunque, il prontuario mette tutto a posto, e anzi corregge le bugie, secondo me, tramite un algoritmo.
Speriamo.
Corregge le bugie dei bugiardini.
Quindi sono sincerini questi.
Diventano sincerini, che sarebbe una rivoluzione culturale.
Chiederemo ai signori della crusca cosa dicono.
Sì, sì, sarebbe bello. Beh, dopo che hanno accettato Petaloso, sinceramente non prendiamo più lezioni dalla crusca a questo punto.
Sono d'accordo con te, assolutamente.
Anche perché è stata proprio una bolla, una cosa che è nata e morta in un mese... stata virale e nient'altro.
Io vorrei i nomi delle persone che hanno mai usato la parola petaloso all'interno di una frase di senso compiuto, ecco.
Persone e che abbiano mantenuto la dignità, poi, soprattutto.
Tra l'altro.
Cioè, per restringere ancora di più il campo. Ma fortunatamente ha molta più dignità il resto delle cose di cui dobbiamo parlare ai nostri ascoltatori. Ci è arrivato su WhatsApp un messaggio, ma essendo un vocale lo giro alla regia in modo che la regia ci faccia capire se è un qualcosa di attinente alla vostra trasmissione. E prego Barbara per concludere il tuo discorso.
Dicevo solo che è un'applicazione che io consiglierei, anche perché appunto consuma poco spazio, è pratica, è utilizzabile da tutti a tutti i livelli, perché se la uso io, come appunto questa rubrica che io amichevolmente chiamo Fai provare l'imbranata, e penso che ce la possano fare tutti, quindi veramente è proprio
è un titolo meraviglioso, va brevettato. Fai provare l'imbranata, sì, è bellissimo.
Io lo dico a tutti che io conduco la rubrica Fai provare l'imbranata all'interno della trasmissione, perché se ce la faccio io veramente è prova proprio di anche Oreste, il mio cane, può farcela. Quindi
bene. Ok, va benissimo. Allora,
caro Rocco, abbiamo un sommarietto,
sì,
da somministrare al... E allora,
sì,
allora
oggi forse ti faccio piacere parlare di Pixel e di Android.
Non lo sapevo. Puoi colpire.
Parliamo di gingilli di Google e non solo. Allora, diciamo che è uscito da un po', però come al solito non fa il clamore che fa la Apple, Google, no? Un po' perché siamo un po' tutti condizionati dagli eventi che creano loro, perché sono molto più come si dice, danno molto più risonanza e sono più pompati anche dai YouTuber e quant'altro, e quindi passano sempre in secondo piano gli altri. Però devo dire che il Pixel 9 è uno smartphone di tutto rispetto, anzi tanto di cappello, perché hanno fatto davvero un gran lavoro. Hanno fatto un gran lavoro, e con l'Android 14, che è molto più leggero, molto più fluido, anche molto più semplice da gestire in alcuni parametri, in alcune personalizzazioni, è un bel abbinamento. Ormai è da qualche anno che Google si fa i processori, come fa anche Apple, e diciamo che ha un ottimo livello di prestazione, di consumo batteria e un'ingegnerizzazione al top di gamma, insomma, nulla da invidiare a Qualcomm.
Ecco, com'è questo Tensor? È nuovo o è quello della
versione? È un 4 nanometri. E monta da 12 a 16 giga di RAM, parte con la memoria da 128 fino a 1 terabyte.
Rocco, ma accidenti, un top di gamma del 2024 parte ancora da 128. Io ho già storto il naso qua.
Diciamo che la versione che si chiama solo Pixel 9 parte da 128 per avere un prezzo di attacco molto, molto forte, perché si trova già intorno a 700 euro, quindi hanno preferito magari un taglio di memoria più piccolo per abbassare il prezzo e per entrare un po' un entry level, insomma, che più, entra facilmente nella borsa di tutti, che comunque ti dà già 12 giga di RAM, che è tutto, tutto da dire, insomma.
Ci mancherebbe pure, eh.
Sì, sì. Abbiamo schermi da 6.3 per la versione Pro e la versione Pixel 9 classico.
Questa
diciamo
è
così.
Un po' una controtendenza rispetto agli ultimi anni. Si torna a preferire intanto la facilità di maneggiare il dispositivo.
C'è comunque il 6.9, che sono i due grandi, che poi fa, perché sono quattro, diciamo,
a
i 4 dispositivi.
Sì.
C'è il Pro XL, che è quasi un 7 pollici, un 6.9, che ha appunto ottime caratteristiche di display, con forse una delle risoluzioni più alte che c'è attualmente sui telefoni con lo schermo OLED, la luminosità in termini di nit è la più alta, sopra le 2600 nit, quindi altissima, e il refresh è 124 Hz, quindi ben al di sopra, diciamo, degli standard normali. Però vabbè, a livello di Android diciamo che si trova anche nei cinesoni, di cui io un pari di questo qui, insomma, come caratteristiche tecniche e prestazioni. Però c'è l'IA disponibile.
Ah, qua arriviamo al cuore della faccenda.
Qua c'è, e non promette come Apple, ma te la dà già. Già è integrata in Mail, e quindi in Gmail già c'è, è integrata nella fotocamera, è integrata, insomma, poi come sappiamo utilizzano Android puro, quindi non c'è doppione delle app, che tu sicuramente sul tuo hai, perché tu hai la galleria di Google, e poi hai la galleria della casa madre, quindi c'è la Samsung, c'è la Xiaomi, insomma loro hanno questo Android puro, che comunque agevola un po', anche diciamo che confonde di meno, no? Perché l'utente medio magari dice, cioè, qual è la galleria, qual è l'account, qual è, perché comunque richiedono doppio account, insomma tutto doppio, mentre qui c'è solo un'app per ogni funzione. E diciamo che la forza di questo telefono è appunto le dimensioni, che nonostante i display molto ampi, comunque 6.3 non è tanto piccolo, oppure 6.9, però hanno delle cornici molto limitate, una forma abbastanza simile agli iPhone. Infatti secondo me, se li mettiamo di fronte uno accanto all'altro, uno col 16, con l'iPhone 16 che ha anche lui 6.3 adesso, sia anche lì si confonde un po' la gente, no? Ma qual è? Boh. Però diciamo che, a differenza appunto di Apple, che ha promesso sì sulla carta, sì arriverà questo, sì arriverà quello, e tutta una serie di Siri intelligente, qui c'è già Gemini attivo, quindi tu gli puoi fare già le richieste un po' particolari, puoi avere già il dialogo intelligente che hai comunque con l'IA evoluta, e ti fa le ricerche in un certo modo. Gli puoi chiedere, che ne so, la 128 Sport Cabriolet in che versione è stata fatta, e ti dice che, insomma, che no, non c'era la Cabriolet, c'era solo la Coupé, e ti dice anche: ho fatto delle prove, è molto molto perspicace, diciamo così.
Il signor Gemini, questo sarebbe.
Il signor Gemini, sì sì, che è già integrato, tu lo trovi già lì, cioè non ti promette nulla, lo compri e ce l'hai.
Chiaramente l'intelligenza artificiale di Google, sì, che è disponibile anche per gli altri Android, ma è chiaro che qui ovviamente parliamo proprio di esatto, sorgente.
Allora, come alimentazione e come caricamento della batteria sono... Allora, io comincio a fare parto, diciamo, già con il confronto, no? Perché comunque Vediamo cosa ci dice Google, cosa ci presenta Google, cosa ci dà Samsung col suo Ultra, l'S24 Ultra, e cosa ci può dare un iPhone 16. Queste tre aziende hanno deciso di non stressare le batterie, quindi diciamo i 100 watt che ti dà Xiaomi per una ricarica in 5 minuti non te la danno, ti danno un 30 watt tutti e tre, e più o meno ti danno una ricarica rapida intorno ai 20, 23, 24 watt in modalità wireless
/ radio web.
Sì. E quindi si gestisce insomma la batteria in maniera più oculata, si evita di stressarla. Vabbè, uno dice, può decidere con le varie impostazioni che adesso sono presenti in tutti i sistemi operativi, quindi sia Android che Apple, di gestirti la batteria in un certo modo, quindi tu decidi di farla caricare tutta, farla ricaricare, però all'utente medio queste cose non le va nemmeno a guardare, quindi secondo me è giusto così. È giusto perché comunque hai il problema degli smartphone di solito è la durata delle batterie in senso di anni di utilizzo, no? Anche perché io ho notato che anche se metti la batteria originale, la vai a comprare all'Apple Store o la vai a comprare al Google Store e rimetti l'originale, spendi una barca di soldi, ma la batteria non ti durerà mai come ti durava l'originale, il periodo, nel senso che ti dura 2 anni anziché i 3 o i 4 che ti danno. Poi Google garantisce 7 anni di aggiornamento di sistema operativo, quindi diciamo che è uscito a settembre il Pixel 9, quindi oggi è ottobre 2024, arriveremo al 2031 con ancora il Pixel che si aggiorna.
Ma e questo nasce, scusa Rocco, nasce con Android 14, visto che il 15 è uscito dopo, è uscito ieri.
Sì, esatto, sì, sì, sì. È nato, non lo so, se lo vai a comprare domani può essere che trovi già il 15 sopra,
immagino.
Però è stato presentato col 14, sì sì, è stato presentato col 14, quindi diciamo che non so se ci siamo già bruciati un aggiornamento, perché comunque esce il 15, è uscito il 15, no, quello non lo so. Il sistema Android, come ben sappiamo, è molto personalizzabile, a differenza appunto di che poi sembra che alcune quando fanno gli aggiornamenti su Apple, ad esempio, che è arrivato iOS 18, sembra che hanno fatto una rivoluzione, mentre poi vai a vedere magari su Android questa funzione, tipo ad esempio nelle impostazioni del nuovo iOS 18, le app non sono tutte... cioè se arriva a un certo punto nel menu dell'impostazione poi dice applicazioni e te le fa vedere, ma era una cosa che su Android c'era da 5-6 anni, forse anche di più, quindi è una rincorsa che fanno, secondo me si rincorrono uno con l'altro per vedere chi ha quale novità è più magari è stata più intrigante per l'utente. Dice, oh, bella quella cosa, ma mettiamola pure noi, e fanno sta roba qua. In merito alla questione delle batterie, allora abbiamo questo è il mio Roomba che ha finito di lavorare, ecco. Non so se si sente il ronzio. In merito appunto alle batterie, dicevo, la versione più piccola, il 6.3, ha un 4600 mAh, quindi non tanto, poco sotto la media dei cinesoni, che siamo sui 5000, qua siamo sui 4600, però arrivi a sera, ho visto un po' di benchmark di batterie che hanno pubblicato in giro, e arrivi a sera col 20-25%, quindi tranquillamente fai la giornata lavorativa. Mentre poi il 6.9 è un 5600, quindi un po' più grossa, un po' perché ha una batteria, c'è spazio più grande, quindi ci puoi mettere una batteria più grande, un po' secondo me forse perché ovviamente lo schermo è più grande, consuma di più, e quindi alla fine a sera magari arrivi col 35, anziché che col 25, insomma, un po' di più. Però vabbè, questo non guasta mai, se uno è abituato ad avere la padella, quindi va benissimo. Poi c'è il Fold, che non ne parliamo, ma non ne, cioè non ne parlo. Non
il Fold
non è...
di Google?
Di Google, esatto.
Aspetta, ti stoppo prima di questa, perché noi abbiamo ricevuto il messaggio di cui parlavo prima, è stato vagliato dai nostri meravigliosi registi, è un messaggio che ci ha mandato Adriano Reale, che io sento insieme a voi per la prima volta, non sapendo a quale argomento facesse riferimento, ma noi ascoltiamo Adriano cosa ci chiede.
Volevo chiedere ai miei amici Rocco e Barbara se l'applicazione dà anche la possibilità di sapere, di avere notizie su integratori, quindi non farmaci, grazie.
Siamo tornati al discorso sui prontuario, sì, ci aveva scritto in effetti una decina di minuti fa Adriano. Sì. Barbara, cosa possiamo rispondere?
No, questa qui è un'applicazione strettamente legata, almeno per quello che ho potuto curiosare io, non è che io l'abbia rivoltata come un calzino, comunque l'ho, insomma, ci ho giocato un pochino e a me ha sempre dato risposte solo esclusivamente sui farmaci.
Perfetto, e questa è la risposta per Adriano, grazie Barbara. Torniamo alla questione di questi foldable che non prendono piede, almeno in Italia, mi sembra, Rocco.
Ma allora, non sarebbe anche interessante... No, non ne vedo nemmeno. Ho visto qualche Motorola, diciamo che forse perché ha il prezzo un po' più umano, diciamo così, perché... allora... sarà davvero comodo avere uno schermo da 8.1 pollici, quindi quanto un iPad mini, cioè non stiamo scherzando, 8.1 il Fold di Pixel e un 6.2 quando è chiuso, quindi magari, che ne so, uno che lavora col telefono, fa delle cose, sarebbe anche utile avere un doppio, un due in un tablet e un telefono. Però le 1900 euro di base, secondo me, è un ottimo freno a mano. Perché quello è si parte da 1900 euro, quindi se aumentiamo memoria, aumentiamo qualcos'altro, superiamo i 2000, quindi a questo punto uno dice vabbè, mi prendo un tablet da parte e finisco il discorso. Chiudo lì la pratica e buonanotte. Però sono riusciti a mettere in un Fold le stesse caratteristiche tecniche, a parte le fotocamere, che sono quelle sui Pro, sono la principale da 50 megapixel, lì siamo un po' di meno, siamo sui 48, e poi la frontale, che da quando è chiuso è solo da 10, mentre sugli altri siamo sui 13, ma diciamo che la differenza è relativa. La batteria è abbastanza interessante, perché è una 5600, quindi anche la durata, calcoliamo che poi aperto abbiamo un 8 pollici, forse per l'ipovisione, una persona che è ipovedente, io me lo zoom, ingrandisco tutto, ingrandisco il testo, ingrandisco i caratteri, ingrandisco le icone e riesco a gestirlo meglio perché è un 8 pollici. È interessante sotto questo profilo, anche perché poi uno schermo OLED, come ben sai, ha un alto contrasto con i neri assoluti, quindi hai un ottimo prodotto sotto questo punto di vista. Però, insomma, 2000 euro mi sembra un po' eccessivo.
E quando Huawei esporterà, chissà se lo farà effettivamente, il Trifold?
Lì poi vedremo, anche perché poi il sistema di Huawei è sempre un'incognita per l'accessibilità, non essendo Android.
Sì, questo è stato già lanciato. Non ricordo se Xiaomi dovrebbe essere quello che ha fatto trapelare, perché non credo sia ancora in produzione lo smartphone
che si stacca.
Sì, esattamente, un fold con al posto della cerniera, come hanno gli altri, la possibilità di sganciarli, praticamente di farne due metà di dispositivo. Ma che serve, però, secondo te? Perché io non...
Beh, se è un dual sim hai due telefoni praticamente, poi quando ti serve gli attacchi hai uno schermo unico.
E quale sim prevale a quel punto?
Secondo me si ha la scelta, come si ha ad esempio sugli iPhone o sui telefoni, appunto quelli che ho citato prima, quindi Pixel o anche che sono dual SIM, tu scegli con quale SIM puoi rispondere o puoi decidere la SIM principale. L'utilizzo che può avere dipende poi dai, non ho visto le caratteristiche tecniche a livello di schermo, quanto è grande attaccando due. Ma potrebbe diventare comodo per uno appunto che ci lavora, magari collega gli schermi e diventa un mini PC per fare. Ma sono molto spesso questi annunci in pompa magna che fanno questi grossi marchi, sono per tirare attenzione, quindi io riesco, sono esercizi di stile, esercizi di tecnologia per far vedere le capacità tecniche che hanno, dove arrivano. Io riesco a farlo, come quando ad esempio LG ha presentato la TV che si arrotola, cioè sì. Tu hai un ripiano lì sul tavolo e dici: ma dov'è la TV? Schiacci il bottone e esce fuori la TV. Ma l'uso pratico diciamo che è molto relativo, però fa molto scena, fa molto wow, fa il famoso effetto wow,
come lo smartphone arrotolabile a mo' di braccialone sul polso.
Sì, che fece, mi sembra che era una Motorola quello lì che si arrotolava, che comunque sono Lenovo poi tra l'altro. Sono degli esercizi di tecnologia, sono delle presentazioni che comunque poi sono acquistabili. Se uno dice: oh, mi voglio comprare la TV che si arrotola, puoi tranquillamente acquistarla e te la porti a casa.
Beh, però sono più gadget che cose.
Sì, sono gadget. Sono come quando ad esempio fanno i motor show, tipo il Salone di Ginevra e quant'altro, quando presentano le case automobilistiche presentano un prototipo che non vedrà mai le strade, almeno non quelle ufficiali, però fanno vedere: noi siamo capaci di fare questo, cioè, noi abbiamo questa tecnologia, abbiamo la macchina a idrogeno, abbiamo che ne so, le aree di Gabbiano che presentò la Conta, che poi vabbè è diventata una macchina.
È un modo per attirare l'attenzione sulle capacità e sulla bravura della casa produttrice, probabilmente.
Sì. Poi da lì alla strada è un discorso, insomma. I primi Fold sembravano tutti prototipi, poi comunque qualcuno ha iniziato a comprarli. Adesso io conosco persone che i Motorola ad esempio ce li hanno, ed è molto figo chiudere la telefonata così, chiudendo il telefono, come si faceva un po' di anni fa col Motorola. Esatto, però il Motorola è stata furba perché ha fatto la versione entry level a 600 euro con un sistema operativo di Google bello pulito, perché comunque il Motorola lavora in questa maniera e le caratteristiche di un buon telefono, devo dire la verità. E io l'ho provato perché ce l'ha un mio collega di lavoro, ma posso attivare il talkback? Sono un rompiscatole io, perché comunque se vedo qualcosa di tecnologico devo chiedere, altrimenti poi e ho provato per vedere se funzionava il talkback anche sullo schermo esterno, e lì no, non va, però sullo schermo interno funziona tranquillamente, quindi quando è aperto funziona bene. E l'unica cosa che lui mi dice questo qui purtroppo lo tiene come un gioiellino, perché non esiste una cover vera e propria, quindi se ti cade, insomma, come erano i telefoni di una volta, insomma, prende la botta e buonanotte.
A me durerebbe 7 secondi.
Sì, probabilmente.
I voli che fanno i miei telefoni.
Beh, sì, probabilmente con Oreste in giro ci portava un pezzo alla volta.
Caro Rock e cara Barbara, scusate l'interruzione, ma ci fanno un'altra domanda che è di strettissima attualità, quindi non è detto che possiate rispondere, ma essendo così attenti alle innovazioni, di certo sapete di cosa stiamo parlando. Dal 23 ottobre partirà gradualmente il caricamento di alcuni documenti sull'app IO, ma è nel 2025 che si entrerà nel vivo sulla scia del cosiddetto wallet europeo. Questo si chiamerà IT Wallet e tutti potranno accedere all'app nazionale per l'identità digitale dal 4 dicembre. Di che stiamo parlando di preciso?
Stiamo parlando. Poi Barbara?
No, no, stavo dicendo onestamente, proprio non lo so. No, no.
No, stiamo parlando di digitalizzazione di molte pratiche, di molti documenti che prima erano reperibili soltanto in via cartacea. Quindi anche la carta d'identità elettronica, ad esempio, che noi abbiamo, sarà sul wallet e quindi disponibile sullo smartphone o su un orologio, se abbiamo uno smartwatch, e si potrà utilizzare in questa maniera. Quindi, che ne so, arrivo in albergo, posso andare tranquillamente in costume, ciabatta e asciugamano e a fare il check-in con la carta d'identità sul telefonino, che non sarà una carta d'identità scannerizzata, ma sarà un vero e proprio documento elettronico. Ho fatto l'esempio più semplice della carta d'identità, ma lì sarà implementata anche il passaporto, saranno implementati molti servizi. E
quindi le strutture dovranno dotarsi di un lettore?
No, con l'NFC, praticamente con la tecnologia che tu utilizzi per pagare quando vai col telefono. Sì, sì. Ovviamente sì, dovrà esserci un lettore vicino alla reception o comunque dove sarà, che potrà scansionare il documento e quindi acquisirlo. È una rivoluzione digitale che si sta completando dopo appunto l'applicazione Io, dove già è disponibile tanto, dove si possono ricevere documenti, il pagamento del bollo ad esempio ti viene subito notificato, se hai pagato la spazzatura ti viene notificata sull'app Io, quindi puoi verificare, insomma tutto.
Non notifica tantissimo però, io ce l'ho un po' con quest'app che potenzialmente è un enorme facilitatore di burocrazia. E io a volte vado, il check lo vado a fare proprio quando mi ricordo, manualmente, perché notifiche non arrivano spesso.
Non arrivano, sì, ma sì, quello secondo me è il sistema che non lavora bene, però se poi apri l'app trovi che hai pagato il bollo dell'auto. Sì, non ti arriva la notifica, non sempre.
È una sciocchezza colossale, sinceramente.
Sì. Per fortuna che adesso, almeno sull'applicazione Io, hanno aumentato il periodo di login, perché prima era un disastro. Prima ogni volta dovevi fare l'accesso con Speed, quindi diventava inutile. Perché se io devo controllare un documento che probabilmente mi ha mandato l'INPS, ad esempio, ogni volta devo fare il login, cioè già sappiamo quanto è antipatico fare il login con lo Speed, perché hai i secondi, perché hai questo, perché hai questo. Adesso almeno hanno dato un anno che tu inserisci un PIN di sblocco o il Face ID eventualmente, o il Touch ID. Appunto, il Pixel c'ha anche il Touch ID sotto lo schermo, cosa che non c'ha Apple. E quindi entri col Pixel, entri tranquillamente appoggiando il dito sull'app Io e riesci a visionare la documentazione che ti è arrivata da ricevute di pagamento del bollo auto, ad esempio. Tutto questo poi sarà integrato appunto in questo wallet, che comunque avevo intenzione di parlarne più avanti, anche perché comunque diciamo che adesso è ancora, è tutto è da venire, quindi sicuramente ci saranno campagne pubblicitarie dove ne parleranno, dove spiegheranno come si gestirà, come si deve utilizzare. Il problema è che ci sarà tanta difficoltà da parte degli utenti a abituarsi poi a determinate situazioni e gestire alcune cose, come ad esempio anche inserire la carta di credito sul wallet, la carta prepagata sul wallet dello smartphone, che sia Google o sia Apple. Molto spesso mi fanno la domanda sul POS touch, no? Perché c'è questa moda adesso del touch, tutto touch, e un po' è una moda, un po' perché comunque costa davvero una fesseria un POS touch rispetto a un POS con i tasti, che parliamo da 12-13 euro a 100 euro, quello diciamo tradizionale. Quindi giustamente il negoziante dice: prendo quello da 12, 13, 15. però purtroppo si ha difficoltà a effettuare il pagamento perché non c'è nessun riferimento. Allora io consiglio a tutti gli amici qui che ci stanno ascoltando di caricare una prepagata, possibilmente anche della propria banca, perché le nostre banche hanno a disposizione delle prepagate, quindi delle Mastercard, delle Visa, dell'American Express, che danno collegate al conto, in alcuni casi gratuitamente, quindi chiedete e inseritele nello smartphone e pagate con lo smartphone, perché a parte che è sicuro, perché se vi rubano il telefono non succede nulla, perché comunque lì va inserito un PIN, il Face ID, il Touch ID, insomma è assolutamente sicuro per poter pagare. Poi avete la notifica istantaneamente, quindi se vado a pagare, l'altro giorno sono andato in un locale nuovo con mia moglie, ci proviamo, vediamo com'è il cappuccino qui, abbiamo pagato 8 euro, vabbè non ci vengo più. non ho preso lo scontrino, cioè gli ho dato la 10 euro, poi mi dà il resto, poi dici ma perché mi hai dato solo 2 euro di resto, se tutta questa storia qua. Ho visto che immediatamente mentre lei faceva lo scontrino io ho già visto che avevo pagato 8 euro due cappuccini e due cornetti, anche un po' insomma così. Ma dico anche il nome così lo faccio chiudere questo locale.
Benissimo, sì, ci facciamo un amico.
e quindi anche a livello di controllo, no? Perché tu, che ne so, vai in fila alla cassa, gli hai dato la 100 euro per fare la spesa, ti dà il resto, magari ti dà una montagna di monetine, ma quando mandare, mo ti metti là, vai a controllare, poi magari ti manca un euro, mentre lì è tutto
immediato.
È immediato, è tutto scritto, quindi anche quando vai a casa dici fammi controllare, oggi ho comprato le scarpe, il giubbotto, sono andato alla Comet, ho preso un computer, hai tutto reso conto della giornata sul wallet o sull'app della banca o della Postpay, insomma. Quindi io consiglio di fare in questa maniera.
Preferita all'applicazione, io spero solo che venga implementata meglio di quanto non sia stato il tesserino sanitario, che originariamente avrebbe dovuto essere una rivoluzione, contenere tutti i nostri dati sanitari eccetera. In realtà non è, almeno non ha l'utilizzo per cui insomma era stato tanto caldeggiato, perché comunque non, vabbè, i nostri certificati di invalidità piuttosto che lì non c'è nulla, non c'è nulla dei ricoveri precedenti, non c'è nulla quando vai negli ospedali, in questi posti qua compaiono semplicemente i tuoi dati anagrafici, ma quello
sì.
Spero che venga insomma studiato in maniera e utilizzata di più, perché sarebbe veramente una rivoluzione dal punto di vista di agevolazione per le questioni burocratiche, avere sempre tutti i documenti dietro, sempre tutto raggruppato in un unico posto, dove appunto se vai a cerchi dal bollo auto alla spazzatura senza andare a cercare nei vari faldoni a casa dove hai lasciato la ricevuta. Quindi speriamo che...
Ma guardi, io sono d'accordo con te assolutamente, Barbara, anche perché poi il disabile visivo utilizza la tecnologia per sapere, per leggere, per scansionare, allora consultare un fascicolo digitale diventa una passeggiata, anziché andare nei cassetti magari con Singhai, se o con Be My Eyes, farsi leggere cosa è questo qui, questa cartellina che c'era, non mi ricordo più, fammi controllare, e diventa insomma... ci vuole tanto tempo, ci vuole una mano, mentre così hai tutto sotto il dito, quindi speriamo che funziona bene. E volevo tornare un attimo per chiudere il discorso degli smartphone.
Sì.
Allora, sui tre top di gamma attualmente in circolazione, quindi il primo ad uscire fu il Galaxy S24 nella versione Ultra, poi è arrivato il Pixel e per ultimo l'iPhone 16. Diciamo che a livello tecnologico siamo più o meno sugli stessi livelli. La Apple ha un vantaggio a livello di processore, perché il nuovo processore che ha a 3 nanometri che ha prodotto la Apple sull'iPhone 16 è una bomba, quindi molto molto performante, quindi spicca a livello di benchmark, no? Quando si fanno i test, oppure quando si utilizzano applicazioni dove il processore conta. Diciamo che per noi è relativo, perché non, di solito forse Renzo le usa di più le applicazioni che fanno montaggio video, montaggio di fotografico e quant'altro. Sì. Quindi là magari la differenza del processore che ci mette 15 secondi di meno magari ti serve, probabilmente, o non te ne frega niente, non lo so. Comunque sono solo 15 secondi, diciamo, le differenze che si vedono quando si utilizza il processore. La fluidità invece nell'apertura delle app, nella gestione delle applicazioni standard, diciamo, quelle che utilizziamo tutti i giorni, non sono assolutamente, non ci sono assolutamente differenze, sono proprio, secondo me, sullo stesso piano. Un po' più potente come processore per gestire file musicali o applicazioni di tipo Instagram, Telegram, no? Dove c'è un refresh rapido delle immagini, e il Pixel col processore che ha è molto molto potente in questo senso. A livello di audio, allora, iPhone, diciamo che dal 15 ha iniziato ad aumentare un po' i bassi, col 16 si conferma, però Pixel non è da meno, ha meno picchi, cioè il volume è leggermente più basso nel confronto diretto, però ha bei bassi, belli profondi, mentre il Samsung Ultra è un attimino un po' più strillante, un po' più a meno, va più sugli acuti, insomma, più sugli alti e meno bassi, però parliamo sempre di ottima qualità dell'audio stereo. Vabbè, non sto qua a dirlo, insomma, parliamo di telefoni che sono davvero nel top. L'unica cosa che probabilmente l'S24 è un attimino indietro, ma perché è uscito prima e quindi il processore della Snapdragon che monta paga un po' il dazio su questo aspetto qua, però insomma è anche vero che adesso il Pixel, il Samsung Galaxy S24 Ultra si trova già, è già sceso di 500-600 euro il prezzo, quindi lo trovi in giro a 1998, insomma da 1600 che era il prezzo di listino, e quindi già un ottimo affare prendere questo telefono. E più, vabbè, la penna a noi non interessa, però è una cosa in più che ha, perché comunque se tu hai un residuo, vuoi gestirlo con la penna, lui ce l'ha, ed è qualcosina in più. A livello professionale magari potrebbe servire a qualcuno, però probabilmente la maggior parte degli amici qua alla radio non gli interessa nulla di avere la penna, a meno che poi...
però se deve fare un regalo
se deve fare un regalo, le dimensioni si comunque. Forse Pixel Pro piccolino ha qualche grammo in meno, è sotto i 200, mentre sia Samsung che Apple sono intorno ai 200, e per nelle versioni più grandi, che vabbè, l'Ultra comunque è solo uno, non ne fanno solo uno, quindi è già grande, siamo su 200 e rotti grammi, che non sono pochi, però con uno spessore di meno di un centimetro, voi calcolate che abbiamo un processore, dei processori che sono in grado di gestire sono dei veri e propri computer, quindi sono in grado di fare tutto quello che tu puoi fare con un PC, e hanno una dissipazione del calore senza ventole, quindi sono credibili, e in meno di un centimetro, insomma, voglio dire che abbiamo tantissima roba a disposizione. se proprio proprio devo consigliare un telefono, vabbè, per gli androidiani assolutamente Pixel, un po' perché c'è l'età, vabbè c'è anche su Samsung, però diciamo che la Samsung l'ha molto dedicata alle immagini, quindi su, per quanto riguarda la fotocamera, mentre i Pixel, cioè appunto Google Gemini c'è, quindi è già presente. E il Pro sicuramente, perché ha 16 giga di RAM, quindi velocissimo, con i vari screen reader, che poi il bello di Android che tu, se non ti piace il TalkBack, scarichi un altro diverso, c'è Commentary, ma mi pare che ne è arrivato anche un altro che non ho provato, quindi non posso dire come va. È molto bello.
Rocco, ti stiamo sentendo peggio? Stiamo sentendo peggio. Adesso ti dobbiamo riacchiappare.
Adesso?
Ah, rieccoti. Abbiamo i 5 minuti ecco, conclusivi, questo per per tarare il resto degli argomenti.
Allora, allora andiamo, non c'è Luisa, ma l'argomento misterioso c'è.
Beh. Non è il dulcissimo, cioè ha bisogno di tutti e 5 i minuti, interessante. Che argomento è?
Sì, sì. Vabbè, proprio... è caloroso.
Caloroso.
Io voglio.
È un argomento caloroso. Lo facciamo dire a Barbara?
No, certo. è lui che scova tutte queste cose. Ma io posso dire che voglio, quindi lo metto già nell'elenco dei regali di Natale.
Ecco, allora amici e amiche di Barbara,
esatto,
aprite le orecchie
nota.
Che... Vado?
Sì.
Sì.
Allora, diciamo che l'inverno è alle porte, quindi si comincia a vedere, soprattutto dalle parti di Barbara, sentivo che insomma ci sono
i gradi di notte. Esatto. 16. Abbiamo scoperto che è già Natale.
È Natale,
esatto,
sì,
infatti,
sì.
Ecco sì. Perché i negozi.
E vabbè, io sono a maniche corte, quindi sto zitto. Però diciamo che Natale sta arrivando, il freddo sta arrivando, e chi, soprattutto le nostre signore, le ragazze, insomma, hanno sempre freddo, dove? Ai piedi. Giusto? No, non sto parlando di calzini di lana, no. Ma sto parlando delle ciabatte che si scaldano nel microonde.
Come? Cioè, in che senso nel microonde?
Sono fatte di un materiale. No, però sono, tu le metti nel microonde, le scaldi e poi te le metti ai piedi calde. Ah. Sono fatte di un materiale che è fatto apposta per inserire nel microonde. E le puoi scaldare insomma anche più volte al giorno, non si fanno assolutamente niente. Ovviamente c'è da seguire una tabella di cottura delle ciabatte, perché
la famosa cottura delle ciabatte, no, del resto
la famosa cottura delle ciabatte, sì, sì.
Le ciabatte arrosto non sono molto utili,
no, a meno che non prendi le ciabatte del forno qua vicino a casa.
Bravo, esatto.
Allora, ci sono queste ciabatte che sono disponibili su un sito che io dove attingo molto, che non è pubblicità, non è assolutamente. E questo sito si chiama Troppo Togo, dove vado a beccare molto spesso queste curiosità. Mo mi hanno scoperto, mannaggia, non lo dovevo dire. Vabbè. Comunque, queste ciabatte ci sono sia per uomo che sia per lui che per lei, ci sono tanti colori, anche rosa, Luisa, ci sono anche rosa.
Ah, e beh, questo hai fatto bene, perché hai anticipato una domanda che Luisa sta
facendo. E quindi si mettono lì nel microonde per 30-40 secondi, si scaldano, le metti ai piedi e tu, che meraviglia.
Che meraviglia.
Esatto, soprattutto quando torni da una giornata di lavoro e ti sei bagnata, non ti scaldi mai, ti metti le ciabatte del microonde, te le scaldi e te le metti ai piedi.
Bisogna solo,
quindi,
superare,
Barbara, che non usava mai il microonde,
bisogna superare lo scoglio
bisogna avere un microonde dedicato, perché io non le metterei mai nel microonde che utilizzo, sì. Ma con un bel microonde dedicato alle ciabatte.
No, ma credo che ci sia proprio una custodia che si mettono dentro e le metti nel microonde, quindi non metti la ciabatta sporca, diciamo, nel microonde.
Non
costano nemmeno una cifra esagerata, siamo su 29-30 euro, quindi un bel pensierino.
È troppo simpatico.
Per chi è freddoloso, sotto l'albero. Per chi è freddoloso, questa è una cosa effettivamente che potrebbe aprire potrebbe aprire
un microonde.
Sì, del microonde di sicuro, delle prospettive inattese, perché penso, vabbè, tanti magari possono sollevare dei dubbi, ma io sono convinto che chi ci sta ascoltando si stia facendo venire delle idee, questo sì. Beh, questa è una gran chiusura, bisogna dire, una gran chiusura.
Molto calorosa, diciamo.
Molto, molto calorosa, questo risolverebbe magari un po' approfondito, aggiustato, perfezionato.
Allora, esatto. Allora, ieri hanno detto, no, leggevo su alcuni quotidiani che hanno dichiarato che non bisogna superare i 19 gradi in casa, massimo una tolleranza di 3 gradi, quindi questo sarebbe un'ottima alternativa. Tu ti metti le ciabatte che è scaldata al microonde, poi faranno la versione estiva sicuramente, le ciabatte da frigo, da freezer.
A questo punto sì.
vedremo.
Molto bello. E allora siamo arrivati in fondo a questa puntata, al solito istruttiva e godibilissima, grazie a Rocco Clementelli e Barbara Zanatta. E questa è la puntata che precede quella di novembre, perché poi il clou a questo punto diventa quella di novembre, perché quella di
lì poi
siamo un po' a ridosso. Quella di novembre è proprio quella dei consiglioni.
Dei consiglioni, ci sarà il Black Friday, quindi faremo una ricercona, sì. Faremo, ci sbizzarremo
certo.
in una ricerca di gadget tecnologici. Vedremo.
Molto bene, allora ragazzi, grazie di essere stati con noi, come al solito abbiamo imparato un sacco di cose nuove, ci siamo parecchio incuriositi e l'abbiamo fatto appunto con il sorriso, con questa nuova puntata di iTech. Quindi l'appuntamento è al terzo mercoledì del prossimo mese, sarà il 20 di novembre, sempre con Rocco Clementelli e Barbara Zanatta. Una buona serata a entrambi.
Ciao, buonasera a tutti.
Evviva con iTech, chiudiamo questo lungo e variegato pomeriggio che è stato possibile al vostro ascolto semplicemente perché a Pino Max e Alessio Germini andava, e io sono grato a loro per questo da parte vostra. Vi si vuol bene, cari slashers, ci ascoltiamo insieme tutto il resto del palinsesto della nostra, vostra web radio preferita. Con me ci si risente domattina. Ciao.
Slash Radio Web ha presentato iTech, il futuro è oggi, a cura di Rocco Clementelli e Barbara Zanatta.